E guarda chi viene a trovarci, Follesa.
Sulle campanelle.
Sulle campanelle,
proprio,
però in versione Run DMC, quindi pop, così, il pop di quello dura. Tosto. Sì, c'è il nostro amico e collega Francesco Abate. Buongiorno, Francesco.
Buongiorno.
Corpore presenti oggi.
Oggi l'abbiamo portato
sì.
da Milano qua per salutarti. Allora, Francesco è con noi, intanto perché è tradizione che ci facciamo gli auguri per Natale con Francesco, ma poi oggi lui verrà all'Exma con la sua Clara Simone. Lo sapevi, Follesa?
No, lo sapevo, però facciamocelo dire da lui, insomma.
Stasera arriva qui per presentare il suo libro.
Non ha diritto di parlare.
Vero, dobbiamo censurarlo.
Allora, perché non hai diritto di parlare, Follesa?
Ma non lo so per quale motivo, non lo so.
Lo sai qual è il motivo? Il motivo è che Follesa non è venuto a mezza presentazione di questi libri classici. Ma tu gli ho detto... Allora andiamo all'Exma, dove lui praticamente
dovrebbe essere di casa teoricamente, sì, virtuale. In realtà lui sta nella cabina armadio.
Io vivo nella cabina armadio, milanese, e quindi è una situazione un po' diversa.
Armadio, attraverso il piazzale alle 18 viene a sentire, più che una presentazione, proprio un ragionamento sulla trilogia di Clara Simone.
Sì.
E quindi alle 18 ci sarebbe dovuto essere Giuseppe Murru.
Sì, al quale facciamo gli auguri, che è appuntoratissimo, abbiamo scoperto.
Sì, e quindi sarò solo soletto, ma...
non hai difficoltà,
ma
mi sembra che...
Non sarà un problema questo, dai, non sarà un problema.
Non arrossisci in queste situazioni, non ti si blocca.
Arrostisco!
Arrostisci, cioè nel senso che prepari il barbecue per le persone che vengono. Va bene, stai facendo un sacco di incontri, di presentazioni, perché a me sembra quasi che tu questi libri li scrivi poi per incontrare la gente dopo, per il piacere di incontrare le persone dopo, perché la parte che ti diverte di più da vecchio ex rocchettaro quale sei, no, è andare sul palco e parlare con la gente, no?
Guarda, domenica scorsa ero a Samugheo e mi hanno invitato per un bellissimo tè con l'autore, sì. La biblioteca era veramente... E la bellezza di questo libro è sempre questa, lo dico come dato di cronaca, non per spocchia. Se tu prevedi una sala da 50 posti, vengono 65 persone. Se la prevedi da 200, vengono 260 e così via. Insomma, è sempre sottodimensionata, grazie a Dio, alla presenza del pubblico. Quindi c'erano veramente tanti abitanti di Samugheo. Sì, tanti. Quindi abbiamo bevuto questo tè con l'autore. Io in realtà non sono riuscito a berlo perché stavo raccontando la storia. E allora mi hanno detto: però il tè con l'autore prosegue. Ho detto: bene, beviamo un altro tè e andiamo in piazza, e intorno ai bracieri c'erano favette, lardo, salsiccia. Quindi abbiamo fatto...
Vedi, perché parlava d'arrosto prima.
Infatti, ma quindi hai organizzato qualcosa del genere anche per stasera?
No, stasera siamo in digiuno prenatalizio, quindi
ci dobbiamo preparare.
Sì, andiamo a raccontare il libro a chi avrà voglia alle 18.
E poi il brindisi ce lo facciamo qua al social club dopo con gli amici che vorranno trattenersi. Francesco, questo terzo libro, al di là della storia, nella quale non entriamo, anche per il piacere poi che lasciamo a tutti di leggerselo, ma cosa aggiunge al personaggio e a quella Cagliari che tu stai raccontando con questi libri?
Allora, al personaggio aggiunge maturità e anche fragilità, nel senso che è una ragazza di 21 anni che stiamo vedendo crescere, e la sua fragilità è paradossalmente anche la sua crescita. La sua crescita era stata seminata anche nei precedenti romanzi, cioè l'adesione al movimento femminista, rispetto alla quale lei non ha all'inizio forse neanche simpatie, o comunque ha l'atteggiamento chirurgico del cronista, sì. Dovunque si presenta cerca di mantenere un'oggettività, ma invece dai fatti realmente accaduti a Cagliari in quegli anni in cui il movimento femminista non muove i suoi primi passi, ma muove già dei passi collaudati e importanti a favore del suffragio universale, ma anche di un dato specifico che accade in quell'anno, cioè il divieto alle ragazze di andare a vedere Casa di Bambole. Quelle ragazze, come raccontò l'Unione Sarda, scesero in piazza, protestarono e furono ovviamente contrastate, oltraggiate, come noi siamo abituati nell'immaginario del femminismo novecentesco, in cui quelle ragazze venivano caricate via dalla polizia, manganellate, insultate dai passanti, e mentre io avevo un immaginario così europeo, occidentale, molto chiaro, non avevo idea e non potevo neanche lontanamente immaginare, per mia ignoranza, che invece le nostre bisnonne erano assolutamente in prima linea nella richiesta dei loro diritti e pagavano personalmente. Clara impatta in quelle manifestazioni realmente accadute, in quella realtà, e inizia a prendere coscienza di ciò che è il suo ruolo all'interno della società, che già aveva, come dire, aderito a quel ruolo, nel senso: non voglio essere madre, semplicemente non voglio essere figlia, non voglio essere moglie, voglio essere donna che si realizza
attraverso il suo lavoro. Certo, certo,
esatto.
Senti Francesco, allora quando è uscito il libro? Ricordacelo.
Il libro è uscito a ottobre, allora, uscito il 10 ottobre.
Francesco fa sempre questa, con quasi sempre questa conclusione, dice: ci sarà un prossimo volume di Clara. Lui dice: ma non dipende da me, dipende da voi. Riferito ovviamente ai lettori, no? Siccome già in 2 mesi e mezzo, secondo me questo libro non è che è andato bene, secondo me è andato benissimo, molto di più. La domanda è: state già pensando alla prossima avventura?
Sì e ni, nel senso che ci stiamo ponendo un quesito proprio ieri.
Per come lo conosco, l'ha già scritto.
Anche secondo me, hanno già trovato la storia, hanno già spulciato tutto. Dai, ieri.
dai.
Allora, se volete sapere, la verità è questa: che giusto ieri, con Grazia Pili, mia moglie, e Rosella Postorino, editor, chief editor, ragionavamo sul futuro di Clara, nel senso che la risposta dei lettori, come diceva Giovanni Follesa, è stata ed è forte, e quindi giustifica il proseguire di Clara. Però c'è un però. Il però è questo: che Clara nelle nostre intenzioni dovrà rappresentare il Novecento italiano e il Novecento sardo, e quindi noi abbiamo sempre detto che Clara non morirà giovane.
Ecco.
Ma la regola della serialità impone che non ci sia una distanza superiore a un mese tra un episodio e l'altro. Almeno che, come dice qualcuno, almeno che noi non ribaltiamo un concetto, cioè anziché concepire un seriale, ed è quello che, su cui noi stiamo ragionando, è concepire delle trilogie o quadrilogie,
cioè per cicli ambientati in periodi diversi della vita di Clara Simone.
Esattamente, ecco. Stiamo iniziando a ragionare su questo, anche perché non ci va di scrivere
il Maigret al femminile, per intenderci, oppure il Montalbano
esatto, anche perché poi che cosa succede? Che non vogliamo tirare fuori delle storie tanto per tirarle fuori, cioè c'è un cadavere, Clara deve indagare, no, allora ogni romanzo è legato a dei fatti storici realmente accaduti, che hanno un portato storico importante e che rappresentano dei momenti chiave della società europea, italiana, sarda,
proiettati nella dimensione cagliaritana.
Esatto, quindi il prossimo episodio deve avere la medesima importanza dell'ultimo, cioè che ti dice: oh, ma tu guarda, un movimento femminista così forte in città che si muove perché addirittura alle ragazze viene vietato di andare a teatro, è una storia importantissima. Allora la storia che noi dobbiamo avere deve essere di pari importanza,
altrettanto forte. Ecco, e qua veniamo a un altro aspetto di questa fortunatissima serie di romanzi di Francesco, che è il fatto che diventa anche un po', in qualche modo, un lavoro collettivo, un romanzo collettivo, un romanzo di comunità. Io ho la sensazione che tu, nel costruire queste storie, abbia chiesto molto aiuto ai tuoi stessi lettori nel fornirti aneddoti, fotografie di angoli di Cagliari, dettagli, ritagli di giornale, e questo gioco proiettato in questa, diciamo, in questa anche prospettiva,
certo,
di spostarti anche in ere diverse, in anni diversi, penso, non so, alla guerra che arriva, ti offrirà ancora più materiale, perché questo gioco di rimando con i lettori diventerà ancora più intrigante. Sbaglio?
No, dici bene, Sergio Benoni, dici bene, perché tu ne sei anche testimone nel secondo episodio della serie di Clara, in cui noi raccontiamo una realtà industriale e manifatturiera della città molto viva, che viene quasi dimenticata, ad opera di una serie di imprenditori sardi o non sardi, ma che decidono di diventare sardi. E compare una storia importante, cioè quella del consorzio delle Varecchine, che non è che viene creato a Milano, a Torino, a Vercelli, viene creato a Cagliari da un signore che risponde al cognome di Masnata, che è una realtà industriale oggi fiorente, come lo fu allora, e oggi se noi chiediamo ma di è Masnada, di dov'è Masnada, è De Gasteddu, no, Masnada non era sardo, è uno che decide di diventare sardo e che crea il consorzio delle Varecchine, importantissimo perché ovviamente cambia il lavoro delle massaie,
sì.
E dove lo crea e da dove parte? Da Cagliari, dalla Sardegna. Quindi la famiglia Masnada mi ha fornito dei materiali fotografici bellissimi che mi hanno permesso di poter far entrare in scena il loro grande patriarca,
sì.
E così accade con tante
altre situazioni, cioè, sì, tante altre situazioni, e immagino che con l'andare degli anni, spostandoti in periodi diversi, troverai tantissimi spunti e tantissimi
collaboratori, insomma, collaborazioni, no? di questo tipo, certo.
Beh, ad esempio la storia del divieto di vedere Casa di Bambola me la porta il porta, si dice portas,
no, portas. Mi dà il donara, sì.
Mi dà il donara, il collega di Videolina Massimiliano Reis, che mi ha detto ma tu hai visto questa cosa qua, e io ovviamente ho sgranato gli occhi e ho detto ma non è possibile.
Eh già. E sono un modo di scrivere collettivo.
No, ma poi soprattutto è anche un modo per riscoprire o per scoprire anche la storia. La storia, no, la nostra storia in questo caso, perché è ambientata su Cagliari, seguendo anche quel filone della storiografia francese che è molto bella perché porta dentro e ti fa scoprire un'epoca attraverso i personaggi che l'hanno vissuta, non soltanto attraverso gli editti, le cose, i grandi personaggi, ma la vita proprio del quotidiana, quindi un divieto, una protesta, la nascita di una fabbrica, della Varecchina, per dire, è un modo bello per entrare nelle vicende, esatto, storiche,
e per umanizzare la storia. Francesco, ricordiamo l'appuntamento di questa sera, ore 18, giusto, qua all'Exma?
Sì, esatto, ore 18 all'Exma, con la salma di Giuseppe Murru
che si starà toccando ovunque in questo momento.
il manichino di Giuseppe Murru accanto a Francesco Abate.
Invece viene Giovanni Follesa.
Vedi?
Non
vedi?
Lo conosciamo, cooptato, non sappiamo cooptato, chi così. Sia, non sappiamo chi allora, sia. Ci vediamo stasera.
Mi prego in diretta Giovanni Follesa a sostituire Giuseppe Murru.
No, udite.
A sostituire indegnamente non lo potrei mai fare, però ti prometto che oggi sarà la prima presentazione alla quale assisterò.
Vabbè, Follesa cooptato, dai, l'abbiamo
ci
capito.
Ci sarò, ma è già in agenda.
No, non diamo l'impressione di aver concordato questa cosa, sta nascendo qui. Cioè, tu volevi andare a vedere Abate stasera.
Sì, ma io non devo presentare nessuno, però.
Va bene. Noi comunque facciamo gli auguri a Francesco, a Grazia, a tutti gli amici,
a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio X.
Speriamo di farceli anche di persona stasera. A presto, certo. Ciao Francesco,
grazie
mille. Grazie
ciao,
mille.
Ciao.